Immaginate di essere dei viandanti inglesi in viaggio negli ultimi giorni dell'anno 1135. Il regno è appena passato nelle mani di un nuovo monarca, Stefano di Blois, che è stato incoronato sull'altare dell'abbazia di Westminster appena lambita dal devastante incendio che ha colpito Londra nel mese di maggio e ha distrutto invece l'imponente cattedrale di St. Paul e il London Bridge. State percorrendo, a piedi, la strada che collega York a Leeds. 26 lunghissime miglia in un gelido e buio pomeriggio di fine dicembre. Siete stanchi e infreddoliti. Ma finalmente incrociate sul vostro cammino un'immagine che vi rincuora. Sopra la porta d'ingresso di una casa con le pareti bianche e il tetto di paglia è appeso un bastone con alcune foglie legate a un'estremità. È un messaggio inequivocabile. In quella casa c'è della birra anche per voi. Vi basta bussare e la padrona di casa vi servirà una tazza di una ale dolce e speziata. Proprio quello che ci vuole per darvi un po' di forza e continuare il vostro viaggio. Io sono Eugenio Signoroni e questo è Beer Revolution, il podcast prodotto da Piano P con Birra Baladén che racconta la rivoluzione italiana della birra artigianale. Vi siete riscaldati con quella ale di 900 anni fa? Scherzo, ovviamente. Sono serio, invece, se vi dico che quella che vi ho appena descritto è la prima forma di pub che sia mai esistita. Un piccolo tavolo fuori da una casa sul quale le donne birraie, le ale wives di cui vi ho già parlato nella puntata precedente, servivano le birre prodotte in eccesso. E i locali, allora come oggi, sono fondamentali per la nostra storia. A quell'epoca, siamo nell'alto medioevo, la birra era fatta in casa e il consumo fuori dalle mura domestiche era un'eccezione legata a momenti particolari. Il lavoro, le feste, oppure un viaggio, appunto. Non esistevano luoghi deputati al bere, ma produttrici e mogli operose che si preoccupavano di tenere da parte qualche pinta in più oltre a quelle destinate alla famiglia. Le cose cambiano nel XIV secolo, quando invece che limitarsi a questa sorta di takeaway ante litteram, le birraie iniziano ad accogliere i clienti nella propria cucina, arredata con qualche tavolo in più. Ma non è ancora abbastanza, perché per avere un pub che somiglia a quello che abbiamo in mente oggi, con l'insegna sulla porta, il bancone, le spine, gli sgabelli e i tavolini, bisogna aspettare l'inizio dell'Ottocento. Nel giro di pochi decenni, i pub smettono di essere luoghi nei quali si va solo per bere e diventano spazi sociali, dove ci si incontra, si discute, si festeggia o si celebra la fine della vita terrena di un parente o un amico. Per rievocare quell'atmosfera e quella magia, ho chiesto una mano a un'istituzione del settore, Alessandro Belli, publican, è questo il termine tecnico per indicare chi gestisce un pub, dell'Arrogant di Reggio Emilia, uno dei migliori locali birrari d'Italia.
L'immagine del pub che ho sempre avuto io proprio era quella di quando andavo in Inghilterra e quando mi sedevo in queste public house, quindi un posto di aggregazione, si andava lì al pomeriggio e stava tutto il giorno a bere a bancone, quindi il pub, la prima cosa che mi viene in mente, il pub diciamo di anni fa, quello che vedevo anni fa, perché poi per me il pub ha avuto un'evoluzione, soprattutto nostra come storia, ma anche a livello proprio italiano, era proprio che si andava là, si sedeva a bancone, si faceva aggregazione e si conoscevano proprio le persone, dopo 10 minuti che eri lì si conoscevano proprio tutte le persone che erano a bancone.
Se ricordate gli inizi della storia che vi sto narrando, non vi sorprenderà sapere che per gli italiani, fino agli anni 80 del secolo scorso, il pub era un luogo sconosciuto ed esotico. Sì, i primi locali che evocavano i pub britannici erano stati già aperti alla fine degli anni 60, ma è solo con l'avvento degli 80, il decennio del Mondiale di Spagna, dell'edonismo reganiano e del crollo del Muro di Berlino, che la loro diffusione inizia a farsi più intensa. E come ormai dovreste sapere, proprio in quel decennio, nel 1986 per la precisione, anche Teo Musso apre il suo pub nel centro di Piozzo, il suo paese natale. Non un pub all'inglese però, ma qualcosa di molto personale.
Anche quando è nato il Baladén, io ho sempre cercato di avere una visione che andasse in un'altra direzione, che fosse molto più personale, no? Cioè non andare a coprire di classico legno e con l'atmosfera inglese, no? Perché in questo contesto non aveva senso. E nel tempo che cosa succede? Che per me è ovvio che la nascita di questi luoghi erano luoghi quasi per certi aspetti posti rivoluzionari, dove c'era una miscelanza di giovani, di luoghi di incontro, di socializzazione, di musica, di discussioni. Si facevano nottate a filosofeggiare, no? A parlare di musica, di arte e di che cosa si poteva fare, di come si poteva cambiare, no? Perché era comunque una realtà che non faceva parte della nostra cultura.
Ed è anche per questo che dopo l'iniziale intenzione di far vivere, diciamo così, un'esperienza straniera in patria, diventa sempre più importante, proprio come per la birra, pensare a un'identità italiana. I primi a farlo, manco a dirlo, sono i birrifici artigianali, che nei primi anni Ottanta assumono la forma del brew pub, cioè luoghi in cui la birra si fa e si beve. A differenza dei pub classici, i brew pub hanno solo le birre della casa, accompagnate quasi sempre da un'ottima cucina. Un fatto piuttosto anomalo per una tipologia di locale in cui di solito il cibo non era previsto, o nel migliore dei casi, consisteva in panini e patatine fritte di dubbia qualità. I brew pub convivono per quasi 15 anni con Irish pub, British pub, disco pub e chi più ne ha più ne metta. Una scena apparentemente varia, ma in realtà piuttosto monotona e appiattita su poche etichette industriali. Per fortuna, insieme ai birrifici artigianali nascono anche alcuni posti che diventeranno veri e propri fari di cultura e di costume, dove trovare birre rare provenienti da mezza Europa scelte con cura e passione. Tra questi, oltre al Baladin di Piozzo, il TNT di Buonconvento, in provincia di Siena, e il Goblin di Pavullo sul Frignano, vicino Modena. La svolta definitiva, però, arriva nei primi 10 anni del 2000. E la capitale di questo pezzo di rivoluzione italiana della birra artigianale è anche la capitale politica e istituzionale, cioè Roma, che fino a quel momento aveva avuto un ruolo marginale nella storia che vi sto raccontando. Nel 2001, in via Benedetta a Trastevere, apre il Ma che siete venuti a fa. Questo sfottò da stadio è il curioso nome di un piccolissimo pub composto da due sale e un paio di tavolini alti sulla strada. Dietro al bancone c'è Manuele Colonna, un ragazzo smilzo, con i capelli lunghi e lisci, quasi sempre vestito di scuro, appassionato tifoso della Lazio, gran bevitore di birra e ascoltatore di musica metal. Quando apre, Manuele sceglie quella che per i pub è la consuetudine, usare l'impianto di spillatura fornito da chi distribuisce le birre. Se ci pensate, è un bel vantaggio. Toglie parecchi pensieri, sia a livello economico che di gestione quotidiana. Perché, per esempio, se l'impianto si rompe, se ne occupa il distributore. Ma è una scelta che toglie anche molta libertà. Sentite cosa racconta di nuovo Alessandro Belli, che ha dovuto a sua volta affrontare lo stesso problema una decina di anni dopo.
Moltissimi miei colleghi, anzi quasi tutti, probabilmente non avevano l'impianto di proprietà, quindi l'importante è avere l'impianto di proprietà di spillatura, perché così puoi mettere alla spina tutte le birre che vuoi e non ti appoggia un distributore che di solito cosa fanno? Loro ti danno un impianto spina incomodato d'uso, però sei legato a loro. In verità la libertà, e soprattutto con questa renaissance che ha avuto la birra artigianale italiana ed europea, la libertà che ha un pub di tenere quello che vuole sotto le spine è fondamentale.
Nel 2003, quando si rende conto che il locale di Trastevere è ingranato, Manuele Colonna decide appunto che è arrivato il momento di essere indipendenti e quindi di scegliere liberamente quali birre proporre ai clienti, incluse finalmente anche alcune etichette artigianali italiane. Tra le prime proposte del nuovo Macche, come viene ribattezzato il locale di Colonna per brevità, ci sono soprattutto IPA prodotte nel Lazio. Avete già sentito questa parola negli episodi precedenti e forse vi dice ancora poco. È l'acronimo di India Pale Ale, di cui parlava anche Charlie Papesian alla fine della terza puntata. Sono birre con un impiego massiccio di luppolo che le rende amarissime ed estremamente profumate. Viste le abitudini precedenti, potrebbero sembrare lontane dai gusti di chi si avvicina alle birre artigianali, e invece sono richiestissime.
Le IPA in Italia, soprattutto quando sono venute fuori le prime, erano comunque affascinanti, perché noi non eravamo abituati a bere birre con lupole americane. Appunto, dopo queste prime cose che alcuni di noi avevano assaggiato importate di Salone del Gusto, era nato qualcuno a Roma, però insomma le birre non è che erano distribuite, non è che era facile assaggiarle, quindi le prime cose che si assaggiavano, anche roba del birrificio del Ducato magari, che è arrivato qualche anno dopo, stupivano tanto questi luppoli super aromatici, super amari, e richiamavano un po' quelle che erano le West Coast americane, quindi con un po' più di malto caramello, un po' più morbide all'inizio e super agrumate, e devo dire che la gente era affascinata. È stato un bellissimo apripista per redimere delle anime al mondo della birra artigianale, perché la gente rimaneva stupita.
A questa tipologia, e in particolare a quella arrogant bastard con cui Charlie Papesian aveva sconvolto il Salone del Gusto, Belli si appassiona così tanto da dedicargli il proprio locale e si fa ispirare per la formula dei pub che dovranno accompagnare la rivoluzione italiana delle artigianali.
Io mi ricordo quegli anni lì, quando è venuta, che si parla di primi 2000, è arrivata per la prima volta l'American Beer Association, aveva portato stand del Salone del Gusto queste birre americane, c'è cui l'Arrogant Bastard Ale, che in etichetta è scritto "You are not worthy", cioè tu non ne sei degno. Allora cazzo, dicevo, ma come non ne sei degno? Allora guardavi dietro l'etichetta e c'era scritto "questa birra probabilmente non ti piacerà, se sei abituata alle birre normali industriali, questa è una birra di carattere, stai lontano". E dicevo, cazzo, ma chi sono questi qua? Sono fighissimi. Allora mi sono innamorato, perché dava un'identità, e loro ho detto, l'Arrogant, io voglio un mio locale che sia così. Il mio locale non sarà un locale per tutti, ci sono fin troppi di locali che vanno bene a tutti, mediocri. Nella vita si fa sempre in tempo a essere mediocri, dobbiamo puntare a essere noi, con il nostro carattere, e dare tutto. Manderemo via tutta la gente che ce la manderà via, però cazzo, noi dobbiamo fare proprio, dobbiamo essere densi come l'olio, non dobbiamo essere come l'acqua liquida che va via, dobbiamo rimanere attaccati alle persone.
Anche Emanuele Colonna, come Alessandro Belli a Reggio Emilia, sceglie quelle birre con attenzione, ma soprattutto le descrive con entusiasmo, spiegando da dove arriva quell'amaro intenso. Piacciono così tanto da diventare il simbolo della rivoluzione artigianale cittadina e da spingere sempre di più a produrre birre luppolate dedicate quasi esclusivamente al mercato romano, ormai uno dei più importanti in Italia. Sì, perché mentre il Macche di Trastevere sceglie l'indipendenza, in città aprono decine di pub e beer shop che con il passare del tempo saranno punti di riferimento fondamentali per tutto il movimento nazionale. La birra artigianale, a questo punto, è una realtà più che consolidata. Ed è arrivato il momento di darle una vetrina importante e creare spazi nuovi e originali per farla bere con gusto. Nel 2007, proprio di fronte al Ma che siete venuti a fa, apre il Beer and Food, una pizzeria davvero speciale. Ad accompagnare i lievitati di Gabriele Bonci, forse già allora il nome più celebre della panificazione in Italia, ci sono 12 birre artigianali, tutte italiane, alla spina, scelte da Emanuele Colonna e Leonardo Di Vincenzo, il birraio delle famose prime IPA. Poi, due anni più tardi, in via degli Specchi, a pochi passi da Campo dei Fiori, apre un pub che farà la storia. E qui, tanto per cambiare, c'è lo zampino di Teo Musso.
Ho maturato parallelamente anche quello che era l'idea, no, di andare a creare un concetto completamente nuovo della birreria. Quali erano i punti di partenza e le esigenze? Il fatto di creare un modello completamente nuovo, esasperato, no, sotto l'aspetto delle birre alla spina, dove la scenografia era imponente e dove la cucina andava a riprendere quello che si faceva, i panini, gli hamburger, le patatine, i fritti classici delle birrerie e dei pub, rilette in chiave più alta, no? Cioè dove l'hamburger, che è diventato l'hamburger gourmet, cioè per la prima volta abbiamo proposto l'hamburger da 180 grammi di fassona piemontese, col pane fatto dal panettiere invece che usare il pane congelato industriale, no? Stesse cose per i fritti.
In questa nuova avventura Teo Musso è accompagnato da Gabriele Bonci e da Leonardo Di Vincenzo, che in quegli anni formano una sorta di trio delle meraviglie. E non a caso l'Open è molto di più di un nuovo pub.
Open quindi segna una rivoluzione non solo di concetto di locale, non solo di rivisitazione della cucina, ma soprattutto di stimolo a quello che era il fatto di transitare il movimento della birra artigianale dal mondo del vino, dal mercato del vino al mercato della birra, creando un locale così stimolante in quella direzione che facesse così cassa di risonanza da andare a creare la domanda da parte dei gestori dei pub e di conseguenza aprire, no, le porte del mondo dei distributori di birra e prendere in pancia il mondo della birra artigianale per ridistribuirla in questo canale.
Il pub di Via degli Specchi è imponente, elegante e raffinato. L'enorme parete alle spalle del bancone, completamente ricoperta di bottiglie dei birrifici italiani ospiti, diventa il simbolo del locale e nello stesso tempo l'immagine di una sfida collettiva che gli artigiani italiani stanno vincendo. Alla Spina ci sono birre create appositamente, come la Open del birrificio Baladén, la Carcadé del toscano Olmaia e la Open Mind del piemontese Montegioco. A frequentare il locale, andando anche contro alcune delle previsioni dell'epoca, è un pubblico trasversale. Si va dall'appassionato bevitore al turista straniero, dal gourmet a caccia di un'esperienza gastronomica innovativa al politico in cerca di un po' di tranquillità. E proprio a quest'ultima categoria appartiene uno dei clienti più assidui del locale, Pierluigi Bersani, immortalato anche in una fotografia diventata celebre, seduto a un tavolino mentre si gode una pils e rilegge degli appunti per un discorso da fare in Parlamento.
Bersani ha usato Open Baladén come un punto di sua pausa, no? E riflessiva. La usava regolarmente, quindi poiché sia uscita fuori la fotografia che l'ha messo in evidenza come consumatore di birra artigianale italiana, sicuramente ha fatto anche del bene e non così poco. Comunque lui era un habitué. Da appassionato di birra si era avvicinato in modo importante a quello che era questo tempio in centro città, perché poi alla fine era due passi, diciamo, dall'operatività dei vari ministeri.
I primi 10 anni del movimento artigianale erano stati quelli della grande scommessa. Ora, i 10 successivi sono quelli dell'affermazione e della creazione di un mercato solido. I pub indipendenti svolgono un ruolo determinante in questa seconda fase e i loro gestori diventano delle autorità. Nel 2010, per farvi capire, il Ma che siete venuti a fa viene addirittura eletto miglior pub del mondo dal prestigioso sito statunitense Rate Beer. E nel 2011 un gruppo di publican anima lo United Indie Pubs, una manifestazione che sarà centrale per lo sviluppo futuro di un settore che oggi conta oltre 700 locali specializzati di qualità. Tra loro ci sono Manuele Colonna e Alessandro Belli.
Nel 2011 abbiamo fatto per la prima volta questo festival che si chiamava United Indie Pub, che eravamo 6 pub indipendenti un po' da tutta Italia, e abbiamo fatto proprio questo festival di 3 giorni per promuovere l'importanza di avere un impianto di proprietà. Quindi avevamo invitato chi aveva dei ristoranti a parlare, chi aveva dei bar, avevamo fatto proprio una tavola rotonda, avevamo chiamato persone che non avevano l'impianto di proprietà nelle varie, quindi dalla pizzeria al ristorante al bar, per parlare delle problematiche che avevano loro all'interno. Avevamo proprio tirato fuori divergenze anche di pensiero e delle problematiche reali. Però dopo quelle 2 edizioni che avevamo fatto 2011-2012, da quel momento proprio questo marchio che avevamo fatto United Indie Pub, molti si erano ispirati.
Il mercato della birra ha ormai i suoi santuari riconosciuti, locali in cui non c'è nemmeno l'ombra di una bottiglia di vino. Nella produzione, invece, gli artigiani italiani sembrano trovare proprio nell'uva un alleato inatteso. Non a caso, in questo decennio, nasce quello che oggi è l'unico stile birraio italiano riconosciuto a livello internazionale, l'Italian Grape Ale. Cercare di dare un'anima alle birre e creare un legame con il proprio territorio sono stati sin dall'inizio gli obiettivi fondamentali dei nostri birrai. Per riuscirci avevano bisogno prima di tutto di un simbolo che rendesse riconoscibile questo processo. All'inizio sono state le castagne, poi sono arrivati i cereali diversi dall'orzo e da noi c'è l'imbarazzo della scelta tra il riso in Piemonte e in Lombardia, il farro in Toscana o il grano duro in Puglia, giusto per citare i più noti. Quindi è stata la volta della frutta. Del resto siamo uno dei paesi con il maggior numero di varietà. E questa sterminata biodiversità è stata una manna per i birrai. Arance, limoni, ciliegie, prugne, pesche, fichi d'India sono entrati nelle ricette di diversi produttori, da nord a sud. Tra i più talentuosi c'è Riccardo Franzosi del birrificio Montegioco, sui Colli Tortonesi in provincia di Alessandria, per il quale la birra è stata una scelta decisiva.
A un certo punto decido di fare la birra per cambiare modo di stare al mondo e quindi per me la birra artigianale, ovviamente parliamo di quella, è stata la scusa per cercare di vivere come piace a me.
Ma perché dei tanti ingredienti Riccardo ha scelto proprio la frutta?
Semplicemente perché sono sopra un territorio dove si produce tanta frutta di buona qualità. L'uomo è qualche migliaio d'anni che mette in questi fermentati di cereali della frutta, delle sostanze per cercare di renderla più interessante, caratterizzarla, ma sempre col tentativo di renderla più piacevole, ovviamente. Ed è tutto naturale. All'inizio, così come anche adesso, non c'è dietro uno studio di settore, del marketing, queste cose qui, ma semplicemente la prossimità con chi fa della frutta buona, almeno secondo me. Ecco. La prima che ho fatto con la frutta è stata quella con le pesche. Che qui ha la denominazione pesca di Volpedo, che non è una cultivar, ma nell'ultimo anno passato siamo riusciti a farla con la cultivar invece, che è stata impiantata per la prima volta in questa zona, nella zona di Volpedo appunto, all'incirca un secolo fa.
Dopo le pesche, Riccardo Franzosi lavora anche con altri frutti locali.
Dopo la pesca poi si sono aggiunti altri tipi di frutta, la stragrande maggioranza prodotti sul territorio, tipo la ciliegia bella di Garbagna, che è un presidio slow food e che è una cultivar di Durone, anch'essa insomma caduta in disuso per questioni di impianto, non si riesce a mantenere le piante piccoline, diventa oneroso raccogliere, insomma. C'è sempre un motivo per cui i nostri vecchi poi hanno abbandonato delle cultivar, non per farci un dispetto ovviamente. Poi dicevo ciliegia, fragolina profumata di Tortona, altro presidio slow food.
Infine arriva l'uva. Teomusso in realtà aveva già sperimentato questo incontro alla fine degli anni 90, lavorando a una birra che si sarebbe dovuta chiamare per Bacco. Ma per paura di offendere il padre, per il quale il vino era una cosa seria, quasi sacra, aveva preferito lasciar perdere. Tra quelli che invece si dedicano a questo incontro con volontà e assiduità, c'è un birraio sardo, si chiama Nicola Perra e utilizza il mosto cotto ottenuto da alcuni vitigni locali, e poi c'è appunto Riccardo Franzosi, che dopo la frutta trova nei produttori di vino degli straordinari complici, probabilmente contro ogni previsione. Anche se le loro prime reazioni non sono state molto confortanti.
I primi a cui ho chiesto anni fa al massimo ridevano, perché insomma se tu dicevi compro un po' d'uva che faccio la birra, dicevano sì, il birraio. Qui da noi ad esempio la professione del birraio è sinonimo di uno che non vuole fare nulla. Quando si dice una frase per dire che uno che non ha voglia di fare niente, si dice ma con la fa la birra.
Sono solo le prime reazioni. Perché da lì in avanti i produttori di vino in tutta Italia saranno sempre più felici di fornire uva ai cugini birrai, sotto varie forme, mosto fresco, cotto, acini interi o bucce, ma anche fornendo le botti per la maturazione della birra, una pratica fino a quel momento quasi del tutto inutilizzata da noi.
Sì, le botte arrivano poco dopo perché il mio avvicinamento a questo modo di produrre birra, che poi è il più antico che conosciamo adesso, è in uso ancora, è arrivato per casualità, perché è una birra tra le primissime prodotte, tra le prime cotte, quindi eravamo a fine 2005, aveva un'infezione, si dice in gergo, batterica, che vuol dire che ha preso dei batteri lattici, non pericolosi ovviamente per l'uomo, ma comunque cambiano le qualità organolettiche, non sono più quelle della birra che noi conosciamo. E lì, dietro il consiglio di Lorenzo da Bove, detto Coasca, per motivi, come dire, filosofici, e l'insistenza di mio padre per motivi economici abbiamo deciso di non buttarla, che è quello che volevo fare io, di smaltirla, e l'abbiamo messa in botti.
Anche Teomusso, quando decide di dar vita con Baladena al progetto Cantina, si rivolge a un nutrito gruppo di vignaioli. Vuol produrre due birre, una chiara e una scura, che si chiameranno Lune e Terre, e che dovranno essere lasciate a riposare per diversi mesi in botti che hanno ospitato in precedenza alcuni dei vini più noti del panorama italiano. Punta a fare un prodotto morbido e affascinante, che dalla botte, e quindi dal vino che ha ospitato, traga anima e slancio. Per scegliere quali cantine coinvolgere, Teo si fa aiutare da un amico, bravissimo conduttore radiofonico e grande conoscitore della materia, Federico 40.
È stata un'avventura singolare, sicuramente divertente. Teo mi ha chiamato, mi ha raccontato: voglio fare una cantina con le botti e dentro quei contenitori ci voglio mettere la birra. E voglio che siano le botti dei migliori vini italiani. È una diavoleria, però mi ha convinto subito, dicendomi: Fede, aiutami te, pensa se quello della birra va a raccontare a chi produce vino quest'idea. Sicuramente non viene capito. Tu hai un buon rapporto, lo fai per me. Io ho detto di sì, ho iniziato a chiedere, la prima risposta fu entusiastica. In particolare i siciliani, mi ricordo ancora Giacomo Rallo, compianto, che mi disse sì, ma certo, e mi diede le sue barrique, e poi anche i Planeta, i Tasca d'Almerita e altri ancora, per arrivare poi in Puglia, in Calabria, in Sardegna, i Contini ci hanno regalato le loro botti dove affinava la vernaccia di Oristano, e poi ancora, no, in Toscana, nel Lazio, ci siamo mossi lungo tutto lo stivale. Qualcuno ha detto no, non ha capito, altri invece hanno compreso e hanno ricevuto la loro grande bottiglia di birra affinata nelle barrique.
E così due bevande che sembrano contrapposte divengono sodali. Due mondi che si guardavano in cagnesco instaurano un dialogo continuo e appassionato che contribuirà al successo e al rinnovamento dell'uno e dell'altro. Non tutti però riescono ad arrivare al vertice come Teo Musso o Riccardo Franzosi.
Ci sono molti esempi di birrifici che hanno scelto di stare lontani dai riflettori, sconosciuti agli appassionati di solito, e che invece cercano di essere presenti sul proprio territorio, andando a convincere tutti i bar, tutte le pizzerie, i negozi alimentari, che ha senso avere la birra a chilometro zero o comunque di prossimità.
Questo è Luca Giaccone, assoluto esperto della scena birraria italiana e internazionale e mio compagno nella cura della guida alle birre d'Italia di Slow Food.
Se riesci a fare questo, hai un mercato che gestisci direttamente e quindi è anche molto più facile da convincere, molto più facile da istruire, molto più facile raccontare le proprie produzioni. Hai un mercato che è obiettivamente facile da servire, perché prendi il tuo furgoncino e in un pomeriggio di consegne lo copri praticamente tutto, fidelizzi una clientela locale che poi non ti abbandona, perché se si riconosce nel tuo marchio, se si riconosce nel tuo birrificio, poi ti tiene. E ovviamente continuerà a bere probabilmente anche la birra dell'industria, perché non tutti sono disposti a spendere 8 euro tutte le volte che vogliono bersi una birra in bottiglia. Però non ti dimentica, perché fai parte del suo territorio.
Ecco, il territorio, un concetto di cui si sente parlare molto spesso, anche troppo, ma perché sia davvero espresso nei prodotti richiede grandi sforzi. Figuratevi se si tratta di una nazione intera. Ma di questo parliamo nella prossima puntata. Intanto, se volete sapere quali caratteristiche ha la Open, non perdetevi la degustazione guidata da me e da Teo sul sito www.baladin.it. A presto!
Avete ascoltato Beer Revolution, la rivoluzione italiana della birra artigianale. Un podcast di Eugenio Signoroni, prodotto da Piano P con Birra Baladin. Adattamento e produzione di Carlo Annese. Editing e coordinamento di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso. Iscrivetevi alla newsletter per essere informati su tutte le nostre serie. pianop.it/newsletter.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this.
Fargo, what's my checking account routing number?
And this.
Fargo, turn off my debit card.
And this.
Fargo, what did I spend on groceries last month?
And that's just the beginning.
Do you Fargo? You can in the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com/getfargo.
Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.